Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione della casa di Nazareth. Stiamo leggendo il libro di Giuseppe di Mattanza, San Giuseppe, un santo per scoprire percorsi biblici, storici e sistematici. Ecco, entro nel 2023. Ecco un testo che è insomma un testo di dottorato, circostanziato, particolareggiato, San Giuseppe nel suo sviluppo, nella sua conoscenza, diciamo, biblica, storica. Di tradizione anche secondo gli apocrifi, secondo i padri, dottori, no? Della Chiesa, ecco. Poi nella teologia moderna, infine nell'apparizione, nella iconografia, ecco, interessante, questi sono due aspetti che non sempre vengono sottolineati, ecco, nella visione teologica comune, perché sembrano insomma, accessori, invece la teologia è importante anche se passa dalle immagini, ecco, dalle espressioni della mistica, ecco. Di quelli che hanno visto molta esperienza soprannaturale, ecco, di San Giuseppe, quindi ne hanno parlato in un certo modo. Ecco, allora vediamo, ecco, ancora siamo a Fermi e Sant'Agostino, pagina 105, ecco, di questo testo, di questo lavoro, ecco, dottorale, il sacerdote Giuseppe Tiro Mattanza. Ecco, non mancano applicazioni pastorali del fatto che il sacramento, secondo San Giuseppe, secondo Sant'Agostino, il sacramento è valido non per i figli, ecco, anche se i figli sono un bene primario del matrimonio, no? Però non vincolano, ecco, l'esistenza del matrimonio. Quando uno non li voglia, beh, diciamo, sono chiuso alla vita, li voglio, voglio di più. Però invece qui la prova intanto c'è perché è quella divina, no? Ma poi il matrimonio è a priori, non è fondato sui figli, ma sul consenso. Il consenso degli sposi vogliono le stesse cose, desiderano quello che è il bene comune del matrimonio. Ecco, si insisteva sulla unità nel tetto coniugale, no? L'unità dei beni, ecco, l'unicità del possesso, ecco. Forse non sono questi i vincoli più profondi, che insomma, sono molto volatili, ecco, sono beni soprannaturali. No, bene soprannaturale invece è la volontà, ecco, è l'intelletto, è diciamo, la memoria, è lo spirito. Ecco. Allora, se il mio spirito è consono a quello dell'altro, ecco, da qui si vede, ecco, la fedeltà, la bellezza, la purezza, la grandezza del matrimonio. Quindi, ecco, Sant'Agostino conclude senza difficoltà nell'affermare che tutti i requisiti di un vero matrimonio sono presenti nel matrimonio di Giuseppe, perché c'è consenso. I due si vogliono, non si desiderano magari normalmente, però desiderano quello stesso bene che è per tutti e due, anzi per tutta l'umanità, perché il bene comune dell'umanità è Cristo. Tutti e due lo desiderano, no? Desiderano il Salvatore, lo desiderano per conoscenza, non perché è venuto così per caso, no? Quando si desidera un bambino, ecco, il genitore desidera, sia buono, santo, non so, alto, gli occhi azzurri, non so, che cosa desidera, cioè, ma soprattutto desiderano cose, se sono veri genitori, cose morali, qualità interiori, qualità di fede, insomma, quale donna non desiderava una volta avere un figlio sacerdote, è come se ritornasse Cristo, no? Nella famiglia cristiana, perché fondata sul bene spirituale della fede, sul bene spirituale, soprannaturale della fede, certo, gli sposi non hanno fede che desiderano. Oggi forse sono più quelli che ecco, non hanno fede, no? Che si accostano al matrimonio di quelli che hanno fede. Così cosa desiderano per i figli? Desiderano benessere, desiderano successo, desiderano una carriera, una grande carriera, insomma. Nella vita sociale, diventa un pezzo grosso, il figlio, insomma, sì, sono desideri umani. Del resto, anche la madre dei figli di Zebedeo va a chiedere a Gesù di che i miei figli siedano uno alla destra e uno alla sinistra nel tuo regno. Insomma, anche lei cercava Cicero, l'uomo suo, cercava il benessere dei figli, non il bene, il benessere, no? Una mamma si preoccupa, insomma, figlio che farà, che non farà, quale sarà la sua classe sociale, quale sarà il suo stipendio, quali saranno i beni di cui potrà servirsi quando non ci sarò più io, insomma, tutti i genitori fanno più o meno questo ragionamento, anche lei, però ecco, se è unico questo qua, si capisce bene, ecco, soprattutto da cristiano, qual è il livello, l'altezza, la profondità della loro fede, che ci sono già insegnato solo a mettere da parte i beni, no? Per questo mondo ci ha insegnato a sperare nella vita eterna. Ci ha insegnato a fidarci a lui, ci ha insegnato a portare la croce, a morire anche per il Signore. No? Ecco, quindi, Agostino quindi vede che ci sono, c'è consonanza, cioè di ideali, no? Di valori, di virtù, di bene, soprattutto il bene soprannaturale che è Cristo, c'erano tutti e due, sia Giuseppe che Maria. Maria per rivelazione angelica e anche Giuseppe per il sogno, sempre un angelo sogna, ecco, che gli dice non temere di prendere con te Maria la tua sposa, quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Quindi, ecco, non ci deve essere problema per Giuseppe, per realizzare questo grande dono del Signore, no? Questo grande dono. Che diciamo, no? Verrà dato, ecco, alla, alla sua famiglia. Non mancano infine le applicazioni pastorali che il Santo Dottore fa con i giuristi. Ecco, se Giuseppe è così, se Paolo è così, allora anche noi cosa. Partendo dal fatto che Matteo inserisce nella genealogia di Gesù anche Giuseppe, senza separarlo da Maria, che aveva generato personalmente Gesù, conclude con questo esempio viene magnificamente suggerito ai fedeli coniugati che anche conservata consensualmente la continenza, rimane il matrimonio. Certo, non è che gli sposi devono sempre vivere nella unione fisica, diciamo, coniugale, no? Anzi. La maggior parte del tempo si passa in astinenza, anche nel matrimonio. Il matrimonio è un'offerta, no? Un'offerta di purezza. Ecco, se uno vive bene, più questo, no? Il matrimonio è altro, è un, proprio un ordinamento, ecco, uno stato ordinato al regno dei cieli. Certo, sono prezzi solo che si deve divertire, si deve soddisfare le sue passioni, le sue voglie sensuali. Beh, certamente quello non è il matrimonio. Stiamo, un mercimonio, no? Un accordo tra i due, perché se soddisfi una vicenda, poi quando giù finisce, perché finisce inevitabilmente il gusto, e allora non c'è più matrimonio. Matrimonio nella società liberale, purtroppo, una società che ci viene veicolata attraverso, per esempio, i mass media, i film, no? Proprio questo, ecco, è piacere, poi quando finisce il piacere, finisce il matrimonio. Ecco. Ma non c'è più il grande attore di Hollywood, sono quasi tutti separati, divorziati, sposati, pure anche soli, no? Ormai, sì. E dopo hanno perso il gusto proprio di vivere comunque, perché non hanno la fede, poverini, non vivono un legame spirituale, anche nei loro matrimoni, sembrano tanto sfarzosi, no? Infatti magari nei castelli medievali, con tanto dispiego di mezzi, di costume, di ricchezze, ma sono tutti nudi, sono tutti falsi, sono ancora a livello di verbi, neanche pagare, perché pagare, insomma, è una loro etica, sempre no? Aveva un grande valore sociale, ma era tutelato dalle leggi, e quindi, insomma, Sara sapeva che aveva una grande responsabilità, anche se non era, non aveva questo contorno, questo sostegno, ecco, della fede cristiana, dell'incarnazione del verbo, no? Che invece deve permeare il senso, il gusto, l'idea degli sposi cristiani. E nel pagano, no? Vabbè, un mezzo per fare i figli sono necessari per l'esercito, per il lavoro nei campi. Cose che si devono fare in casa, ecco, e allora va bene, certo, ci disponiamo anche a questo, no? E il pagano può essere un uomo molto onesto anche nel matrimonio, no? Ecco, amare sinceramente, umanamente, certo, la propria sposa, lo sposo, la sposa e viceversa, no? Ecco, e dare un contributo sociale, certamente. Ecco, manca il sacro, ecco, manca una visione soprannaturale. Insomma, magari sono sulla buona strada, se si comportano bene, direttamente in coscienza, no? L'universo oggi non è né pagano né cristiano, il male proprio non c'è, è abolito, no? Si fa toccata e fuga, si vive quell'attimo fuggente, ecco. Si ruba un po' di piacere gli uni agli altri e basta. I valori stanno fra loro, sono i soldi, l'impresa, no? Il guadagno, la posizione, insomma, tutte queste belle cose che sono tutte proprio fumo negli occhi, sono il fumo della società moderna, no? Perché se rinuncia all'essenziale, il matrimonio che è un segno divino, è quindi presenza divina nella società, per andare presso le favole, le cose del demonio che sono favole, ecco il potere massonico, no? Il dominio sugli altri, ecco la carriera, no? Di tanti soldi, tanti beni al sole, ecco, ma cose che non ti potranno mai dare la salute. La salvezza eterna. Quindi il matrimonio deve avere un riflesso nella nostra vita, sempre, e della Madonna deve avere un riflesso nella nostra vita. Santo Dottore fa i coniugi cristiani partendo dal fatto che Matteo inserisce nella genealogia di Gesù anche Giuseppe, senza separarlo da Maria, che aveva generato originalmente Gesù, conclude con questo esempio che viene magnificamente suggerito ai fedeli, scrive Sant'Agostino, che anche conservata consensualmente la continenza, rimane però il matrimonio. E può essere chiamato tale non a motivo dell'unione sessuale del corpo, ma per perseverare con affetto della mente. Non per mixto corpo di sexo, sed custodito mentis affectu, non per mixto corpo di sexo, non perché c'è stata l'unione sessuale. È proprio semplice, Sant'Agostino, sublime, no? Lui che è stato un adulto, no? Che ha vissuto la sessualità disordinata, fuori di matrimonio, perché era un pagano ancora, perché. Non capiva le cose cristiane, non capiva il matrimonio, non lo sapeva che cos'era, no? Beh, aveva la madre cristiana, quindi qualcosa in più poteva anche capire, però è un giovane, si sa, portato dagli altri giovani, portato dalle esperienze, ecco, più drammatiche, insomma, di trastullo, ecco, di ottenebramento della mente, dei sensi, allora si era abbandonato anche lui al disordine sessuale, però riconosce che la custodia della mente, ecco, la custodia dell'affetto è più importante dell'unione tra i sessi. No? I coniugi cristiani non debbono credere che non ci sia il matrimonio se manca l'unione sessuale, ma piuttosto imparano i coniugi fedeli, che molto intimamente, molto familiarius, aderiscono alle membra di Cristo, quanto più abbiano potuto imitare i genitori di Cristo. Ecco, allora, per lui è un segno, un tassello fondamentale. Se siamo cristiani, se siamo, vogliamo essere sposi cristiani, possiamo prescindere da Giuseppe. Ecco, tanti bei quadrucci, sì, che magari si facevano antichi, ecco, pur la loro bellezza, però sembrava quasi che facessero un po' una prova di sé, ecco, piuttosto estetica, no? Ecco. Invece la professione di fede è vera, il lavoro di Giuseppe, l'impegno di Maria, no? Ecco, la preservazione del figlio, la custodia, ecco, la fuga in Egitto, ecco, la tutela, ecco, dell'infante, per quanto divino, però è affidato ai genitori, no? I genitori sono loro che devono prendersi cura dei figli, non è che è dedicata ad altri. E la cura, l'educazione, il servizio e anche mantenimento della prole, questo è un dato fondamentale di ogni sposo e soprattutto degli sposi cristiani. Agostino studia il matrimonio di Giuseppe con la Vergine Maria nell'ottica dell'incarnazione del Verbo, e a quel tempo era insidiato da errori che la compromettevano radicalmente. Quindi certamente c'erano le eresie, c'era l'arianesimo, no? C'era i donatisti, i manichei, gli accademici, i neoplatonici, c'erano tante correnti che mettevano in discussione la veridicità dell'incarnazione, i Sabelliani, i Monachiani, macedoniale, eutichiale, ne apri nelle nestoriale, quello sempre di Sant'Agostino, questa eresia di Nestorio, no? Praticamente Gesù è sdoppiato, no? C'è due nature, però anche due persone, quindi c'è un legame vero, no? Con la famiglia. Sono divina, è indipendente, sono umana. E invece si è creata e sottomessa a Maria e a Giuseppe, quindi Dio non è in questo mondo. È un limite, per quanto sembra ricercata questa dottrina di Nestorio, invece è un limite, la grandezza di Dio, proprio entrare nei cuori e entrare anche nelle famiglie, non solo nei corpi, ma soprattutto nelle anime. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra conversazione, riprendiamo dopo. Amen. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ave Maria, cari fratelli, vi do il buon consiglio. Riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Lazzaret, San Giuseppe. Ecco. Parliamo del matrimonio di Giuseppe e Maria. Abbiamo visto adesso la dottrina di Sant'Agostino, che dice che il matrimonio è spirituale, il sacramento, quindi ciò che conta nel matrimonio è la fede, no? È la conoscenza di Dio. E l'adesione a questa fede matrimoniale, fede nuziale, a cui sono chiamati gli sposi, il resto conta relativamente, anche la stessa nascita dei figli, sì, bisogna essere aperti alla vita, però non è che il figlio fa il matrimonio, no, il matrimonio lo fa il consenso, cioè la fede, la conoscenza, lo spirito, la grazia che vive nel matrimonio degli sposi, quindi è possibile un matrimonio santo. Matrimonio senza figli, anche senza unione coniugale, se c'è il consenso, sempre il consenso che salva, cioè la volontà univoca, ecco, la volontà unita degli sposi, la volontà che non è forzata, forzosa, ecco, non è viziata, ecco, da interessi, no? Ma solo ispirata, appunto, dalla grazia, dal Dio, appunto, dalla fede e dalla conoscenza che si ha di Dio. La dottrina di Tommaso, la trattazione dell'argomento sul matrimonio da Giuseppe e Maria viene affrontata da San Tommaso, e non direttamente, ma di riflesso nei suoi lavori sulla Bibbia. Nei commenti sulle sentenze, nella Cristologia e nella parte sacramentale della sua teologia. Quindi, ecco, per Accidens, però, ecco, parla del matrimonio, ecco, parla soprattutto nella sacramentale, che la Summa Teologica è un trattato di teologia complessa, sistematica, se prima trattato omnicomprensivo della teologia. Quindi non è rinvenibile un'opera vera e propria sull'argomento, ma vari accenni sparsi nelle sue opere, comunque sempre in relazione alle verità su Cristo e alla Vergine Maria. A riguardo è significativo il suo pensiero nella Summa Teologia. Qui Tommaso, rifacendosi alla dottrina di Agostino, inserisce nel suo ragionamento una distinzione fondamentale tra unione coniugale ed unione sessuale. Beh, certamente non è la stessa cosa, no? Anche se il sesso è ovviamente da viversi solo all'interno del matrimonio, per essere santo, no? Non sono evidentemente la stessa cosa, anche se compatibili. Vogliamo qui sintetizzare il pensiero dell'Aquinate, valido tutt'oggi per approfondire l'argomento. Tommaso inizia la sua riflessione da un presupposto sostenuto da Girolamo Carnicio. Sembra che tra Maria e Giuseppe non ci sia stato un vero matrimonio. Sembra, perché appunto non c'è un vero matrimonio. Ma questo è in latine soprattutto. Matrimonio ratus non consummatus, quindi invalido. Certo, perché loro, per i romani il figlio era fondamentale, no? Ius tria liberans, anzi, non solo uno, non bastava neanche uno, per avere la validità coniugale. Per avere la validità coniugale, cioè la celebrazione effettiva, legale, del matrimonio riconosciuto dallo Stato, bisognava avere 3 figli. Quindi oggi sarebbero tutti nulli i matrimoni che si fanno, soprattutto in Italia, no? Perché il massimo uno, due, ma tre proprio non ci arriva nessuno. Quindi, secondo i latini, tutti i matrimoni cristiani, anche civili, tutti i matrimoni che vengono celebrati sono tutti nulli perché non si arriva al numero di tre, il numero perfetto. Del resto erano molto sapienti i romani, non conoscendo la statistica, oppure la conoscevano, ma non andavano a vederla, insomma. Avevano stabilito che per il mantenimento della specie, ecco, quindi dello Stato, dell'istituzione e dei sacri valori della Repubblica, ci volevano 3 figli, perché se ne fai due, stiamo proprio al limite del della sopravvivenza. Poi tutto quello che può capitare, insomma, disastri, malattie, no? Ecco, la morte prematura. Cosicché, se avevi 3 figli, invece, ecco, certamente. Lo Stato era preservato, quindi un ragionamento molto logico e razionale quello sull'unione sessuale, no? Perché ovviamente senza sesso, beh, oggi si fanno pure fuori del sesso, non si capisce più niente. Siamo talmente perversi contro natura che abbiamo legalizzato, per esempio, gli uteri in affitto, la maternità surrogata, ecco, come se fosse una cosa normale, gestire e gestare una donna che è estranea al matrimonio. Comunque siamo a questa aberrazione, a questo abominio della desolazione di tutti gli aborti, i divorzi, insomma, ecco, queste cose assolutamente orrende, no? Immesse proprio dal demonio nelle istituzioni sociali, chiamiamole civili, altamente civili, che va una inciviltà così elevata, tanto da abortire per legge, no? Non ci arriva, ma neanche Hitler, no? Cioè, nei grandi dittatori, no? Non c'è questo sentimento di odio verso i bambini, neanche lui, neanche Erode, no? Sì, Erode ha ammazzato i bambini, quelli dai 2 anni in giù, però nel grembo della madre non è arrivato a ammazzarli, neanche Erode è arrivato a questa efferatezza, questo culto sanguinario, no? Ecco, di uccidere gli innocenti, giusto perché proprio esistono, no? Non hanno fatto niente, bisogna ammazzarli solo perché esistono. Nell'Unione Sovietica, insomma, no? Si ammazzava per niente, si buttava nel gulag senza nessun motivo, magari perché uno era sospettato di attività antisovietiche, sa che magari pensava qualcosa contro la Pravda. E allora si beccava 25 anni di gulag. Certo, però non arrivava, insomma, a legiferare, magari così, contro i bambini, ecco, contro la vita in generale. Infatti, per questi autori, Giuseppe fu il custode, o al massimo il fidanzato di Maria, ecco, Girolamo. E Remigio, esaltano la verginità, no? E però gli avversari di Girolamo, per esempio, no, ecco. Gli eretici di solito non dicono che questo è un matrimonio vero, no? Ecco. Anche Lutero doveva dire questo. Dice, non è domenicale, è quella carnale, no? Quindi, insomma, poi i religiosi che non ce l'hanno, questo è inferiore al matrimonio, arriva a queste idiozie. Lui aveva la sua esperienza privata di spiritualità, senza legame con la Chiesa. Infatti, per questi autori, Giuseppe fu il custode, al massimo il fidanzato di Maria, certamente non il marito, in quanto per il matrimonio, e si intende il matrimonio consumato, la romanità prevale, cioè in tanti autori anche cristiani. D'altro canto, Agostino sostiene che non è possibile che il Vangelo parli di Giuseppe come marito, senza esserci vero matrimonio con Maria, anche se il figlio generato da lei non viene dal seme di Giuseppe. In realtà il matrimonio è autentico, anche se non c'è di comune accordo dei coniugi, l'unione è sessuale ed essi decidono quindi di osservare la castità. Se c'è consenso, va benissimo. Tommaso sostiene che il matrimonio è autentico anche quando non ci sia l'unione sessuale, in quanto l'essenza di esso non si trova nell'unione. Ormai sono cristianizzati, ecco, questi grandi teologi, dopo secoli e di riflessione sulla parola di Dio, non possono non ragionare così. Sì, c'è, però non è il fine principale, non è il mezzo soprattutto principale, oggi psicologi. Sono tornati un po' a livello. Si capisce perché no? La psicanalisi nasce dall'ebraismo, da Freud, no? L'ebraismo irredento ancora, quindi non riescono a capire un'unione sessuale di volontà, solo spirituale, no? Soprannaturale, non c'è nella cultura ebraica, nella cultura antica ebraica c'era sicuramente, c'erano i segni del verbo, i germina verbi, però insomma, prima di arrivare a Cristo ce ne voleva. Quindi arrivare a una visione totalmente sovrannaturale per mezzo di Cristo. Tommaso sostiene quindi che il matrimonio è autentico anche quando non ci sia l'unione sessuale, in quanto l'essenza di esso non si trova nell'unione sessuale dei coniugi, bensì nella indivisibile unione degli altri. Obbliga ciascuno dei coniugi a mantenersi perpetuamente all'altro. E questo infatti è l'elemento essenziale e sufficiente perché si possa parlare di vero e proprio matrimonio di Santo Tommaso. Ricalca perfettamente Sant'Agostino, è indivisibile l'unione degli animi, anima e corpo. Cioè, nella visione agostiniana c'è, però quella tommista ancora di più, sino all'anima e corpo, no? È una visione aristotelica dell'uomo, parte spirituale, parte materia e forma. Ecco. L'anima è la forma del corpo, e quindi diciamo, se è un uomo è più forma che materia, e allora ovviamente anche il matrimonio sarà più forma che materia, cioè sarà sostanza, sarà spirito, sarà consenso, sarà volontà, non è corpo, no? Tommaso poi parla alla fine del matrimonio, il quale per realizzarsi deve raggiungere due perfezioni. La prima consiste nella generazione dei figli, attraverso l'unione sessuale, mentre la seconda perfezione riguarda la crescita ed educazione degli stessi. Vedete che non parla di unione coniugale, no? Noi abbiamo sottolineato l'unione, intendendo poi l'unione sessuale, non è quella l'unione coniugale, l'unione coniugale, l'unione di volontà. Giuseppe Maria ce l'aveva, non era sessuale, l'unione di volontà, cioè volevano quello che voleva Dio da loro. E Dio per ciascuno di loro voleva la castità e voleva anche, l'adorazione, la custodia, il mantenimento, ecco, la signoria di Cristo. Questa è la cosa. Non è il caso, insomma, le storie che facciamo noi, la psicanalisi, quello che quello non ha più, diciamo, il desiderio, perché quell'altro non ce l'ha più, perché la sua frigidità. Sono cose un po' accessorie, no? Sono l'essenziale di un'unione con il bene. Ecco, si superano in un altro modo, si superano nella parola di Dio, il desiderio di unirsi a Dio perfettamente. Per quanto riguarda la prima perfezione, Tommaso afferma che il matrimonio fra San Giuseppe e Maria fu autentico, in quanto ambedue dettero il consenso all'unione coniugale, anche se sotto la condizione se piacesse a Dio. Per questo l'angelo stesso chiama Maria moglie di Giuseppe, dicendo a costui: non temere di prendere con te Maria, tuo sposo. Commentando Sant'Agostino, dice: per la fedeltà già promessa in fidanzamento, viene chiamata moglie la donna che Giuseppe non aveva. E non avrebbe sessualmente conosciuto. In concreto, Tommaso vuole evidenziare come questa perfezione non è richiesta per l'essenza del matrimonio. Nel nostro caso è presente sotto condizione, se piacesse a Dio. Se piacesse a Dio. Quindi sotto condizione. Sempre solo la volontà di Dio. Certamente, se ci riferiamo all'unione carnale che genera la prole, il matrimonio non fu consumato. Per questo serve Sant'Ambrogio, non ti meravigliare che la scrittura chiami moglie Maria, perché le nozze non consistono nel privarsi nel giurarsi comunione di vita. Ecco, oggi l'addio al celibato, come il pagare. L'addio al celibato significa il matrimonio, no? Quando si fanno queste feste, veramente che vigile pagano l'atmosfera. E invece ci sono spose che l'addio al celibato un po' dal mare. E sono delle spose, no? Se il marito secondo, mi sa sole, una donna, il viso con la castità perfetta, no? Anche altre, secondo me, ecco. Questo è un re e quindi è proprio Bobante che abbia vissuto, insomma, ecco, questa esperienza soprannaturale, prima dei sassi, che cristiano, cattolico, certamente, no? Fedele a Dio nella sua vocazione cristiana. Se ci riferiamo all'unione carnale che genera la prova, quel matrimonio non fu consumato. Per questo serve Sant'Ambrogio, non ti meravigliare che la scrittura chiami moglie Maria. Che le nozze non consistono nel privarsi della virginità, ecco, D'Ambrogio è in linea perfetta con l'insegnamento di Agostino. Beh, è linea di Agostino, è stato un grande maestro, un grande padre, anch'io, soprattutto se non vedo che scritto di Cappadoce, ma anche quindi di origine, perché origine è il padre dei Cappadoce, quindi la dottrina, quella spirituale. Quella allegoria, no? Interpretazione tutta allegoria, tutta spirituale, tutta mistica della Bibbia, non è quello che facciamo noi oggi, siamo veramente strano, no? Ecco. Le interpretazioni così scientifiche, così di, ecco, interreligiose, no? Ecco, confronto tra le culture religiose, storia delle forme, no? Storia delle redazioni, ma subito, insomma, è la fede. Deve essere la chiave di lettura. Questo ce l'hanno i pagani. Studiano la Bibbia da pagani, non fanno cose strane, si spaccano in quattro la parola, le connessioni culturali, poi si perde la fede. Non è quella la fede. Perché le nozze non consistono nel privarsi della virginità, ma nel giurarsi comunione di vita. Circa poi la seconda. Tommaso rileva anch'essa, cioè l'innovazione della prova, la prima abbiamo detto, San Tommaso, la prima perfezione, è la prova, no? La prova c'è perché è Cristo. Poi l'educazione della prova, l'assistenza e l'educazione che entrambi entrano, in questo caso, offre Gesù. Infine, riprende il pensiero di Agostino, così argomenta tutti i beni del matrimonio, si ebbero nei genitori di Cristo. La parola, la fedeltà, il sacramento. parola sappiamo che lo stesso Signore Gesù lo fa diventare perché non mi fu adulterio il sacramento che senza divorzio. Mi mancò soltanto l'unione carnale. In conclusione, San Tommaso, come già Agostino, evidenzia il punto cardine di tutta la questione, cioè quale sia l'essenza del matrimonio tra Giuseppe e Maria, come entrambi ne avessero aderito in piena consapevolezza e in libertà. Piena consapevolezza e libertà nei desideri, ecco, del Signore. Era un matrimonio vero. Matrimonio vero. San Tommaso sulla linea di Sant'Agostino. San Tommaso descrive lo stesso di Sant'Agostino. Bene primario, bene secondario, sono le cose che aggiunge San Tommaso, bene primario i fini, secondo l'educazione, c'è tutto, diciamo, questo convengono, convergono verso questo. Se del resto, se la scrittura li chiama sposi, oppure dice chiaramente che non ci fu unione carnale, è ovvio che questo matrimonio è valido a prescindere, no? E il matrimonio cristiano lo è, perché è cristiano, se no sarebbe pagano, no? Il matrimonio pagano non è valido a prescindere dall'unione con il pagano, perché i pagani non conoscono la grazia, non conoscono la fede, non conoscono Cristo. Quindi il loro matrimonio, certo, hanno anche uno sforzo, insomma, no? Ecco, per essere giusti, no? Oddio, insomma, se si legge la storia degli imperatori, sembra proprio la storia dei nostri divi di Hollywood, no? Che cambiavano moglie ogni 2 o 3 mesi, ammazzavano quella di prima, no? Poi invece poi è arrivato, no? Con Caterina d'Aragona. E la ripudiò, poi sposò Anna Bolena, poi l'ammazzò, poi ne sposano altre, 5, 6, insomma, è tutte morte ammazzate, alla fine non lo soddisfacevano mai, ma perché, ecco, poveretto, no? È perso proprio il bonum fidei, no? Non c'era il bonum fidei, che matrimonio. Questi matrimoni non erano matrimoni, erano proprio matrimoni, no? È diventato di nuovo schiavo, ecco, delle sue passioni un po' pagane, no? Barbariche, pre-cristiane, povero risultato. E tutta la nazione mi ha dovuto andare appresso perché, si sa, quando Principi Duaguit legge Mabet di cuore, molto antico, sempre, sempre, speriamo sia, signor, penso di no, ma insomma, queste mogli le ha ammazzate. Insomma, molto pagano, no? Veramente. Ecco, molto pre-cristiano, molto, diciamo, così, paleontologico si può dire, nelle sue passioni, che proprio sono quelle degli uomini primitivi, no? Ecco, insomma, per soddisfare un bisogno, piace una donna, ci va, ecco, e crescita spirituale, possiamo notare, quali valori spirituali. Siamo in questo modo. Va bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la nostra seconda meditazione. Ecco, appunto, sul matrimonio di Giuseppe e Maria abbiamo visto due grandi padri, ecco, San Giuseppe, e la Madonna, e sì, Sant'Agostino e San Tommaso, sono Giuseppe Maria, che ci portano all'altezza del matrimonio cristiano. Ave Maria, cari fratelli.